per richiamare brevemente il percorso, i coraggiosi che hanno sfidato il freddo della giornata festiva per esserci, il percorso che stavamo facendo, siamo partiti dal testo di Siracide in ottobre, ricordate quello su quel testo apparentemente un po' più filosofico sulle cose che stanno due a due, una di fronte all'altra, sul tema in fondo della necessità dell'essere in una relazione per poter capire, no? Il segreto dei segni si capisce a due a due, non si capisce da soli, no? E poi l'altra volta il primo testo di Isaia, di questo percorso che era il capitolo 7, quello famosissimo, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, e su cui ragionavamo sulla generatività dei segni, no? Sui segni che generano, che sono generati. E oggi ancora un testo di Isaia dal capitolo 11, sempre quindi dal primo Isaia, quello che si chiama il primo Isaia. L'altra volta mi pare l'avevo già detto, ma lo richiamo: il libro di Isaia, così come noi lo possediamo, è un libro composto, no? Fatto di almeno tre grandi parti che vengono tradizionalmente attribuite a tre diversi autori, che tutti e tre poi si mettono sotto il nome di Isaia, perché Isaia aveva questo nome, questa vita profetica aveva una grande risonanza, una grande stima, e quindi sotto questo stesso nome vengono posti dei blocchi di riflessione che sono probabilmente anche di mani diverse e sicuramente di epoche molto diverse. E quindi i tre blocchi, i tre gruppi di capitoli hanno toni, linguaggio, tematiche veramente abbastanza diverse. I due testi che noi vediamo in questo percorso di lezione, quello dell'altra volta dal capitolo 7 e quello di stasera dal capitolo 11, sono entrambi della stessa parte, che è la prima parte, forse la parte più antica del testo, e sicuramente la parte più, virgolette, profetica, nel senso di come noi intendiamo la parola profetico, cioè la parte un po' più visionaria, più che guarda il futuro, che cerca di interpretare le cose, ma anche che rispetto alle cose che capitano, l'altra volta già dicevamo, no? Tutta quella situazione storica ingarbugliata che stava all'origine del testo su cui abbiamo ragionato, quindi alla luce delle cose che capitano tenta di darsi un orizzonte ulteriore, e in alcuni casi noi diremmo utopico, cioè veramente, vabbè, non ti allargare troppo, stai calmo, no? E tra l'altro sia il testo che abbiamo letto l'altra volta come quello che leggeremo stasera sono testi che proprio per questo motivo si usano molto nella liturgia di Natale, quindi li ritroveremo nelle prossime settimane, li risentiremo, perché sono testi tipicamente messianici, cioè appunto cercando di dare un orizzonte, un po' di aria a situazioni ingarbugliate, hanno questa prospettiva dell'attesa del Messia abbastanza forte. Il testo che leggiamo stasera, poi come al solito lo leggo, ma vorrei dire una parola nella relazione tra il titolo e il testo, no? Il titolo che ho scelto io è I segni nelle cose, no? Perché mi sembra che qui dietro ci sono domande e anche abitudini di risposte, come sempre, che sono molto comuni, anche se spesso non esplicitate, quando ragioniamo sui segni, sul riconoscere i segni, sull'interpretare i segni. L'esempio più classico è quello di cui all'inizio anche avevamo già un po' accennato, la tendenza o la tentazione di cosificare i segni, no? Cioè di scivolare dal discorso della lettura, dell'interpretazione della storia come un luogo dove Dio parla, dunque che in qualche modo va raccolta, interpretata, trasformata, compresa, fino a farla diventare una specie di ossessione tra lo scaramantico, il magico, o, no, per cui questo vuol dire quello, no? Allora mi è caduta la penna così, vuol dire che, no? Cioè arrivare fino a una superstizione esasperata di interpretare ogni cosa come un segno. Ovviamente la superstizione esagerata, è passato un gatto nero dunque mi porta sfortuna, piuttosto che, no? È una sciocchezza evidentemente, ma come tutte le sciocchezze molto diffuse, in genere ha dei motivi, cioè le sciocchezze non sono diffuse perché le persone sono sceme, sono diffuse perché sono una rielaborazione, a volte deformata, di qualche cosa che in realtà esprime un'esigenza reale, se no non sarebbero così diffuse. E dunque dobbiamo un po' interrogarci perché questa tensione tra il segno tutto mentale, tutto interiore, tutto, diremmo noi oggi, dipende come lo interpreti, ha il segno totalmente cosificato, dunque superstizioso, si è rotto lo specchio, saranno 7 anni di disgrazia, no? Ecco, tra questi due estremi, il totalmente dentro e il totalmente fuori, lo sforzo che noi siamo chiamati a fare è esattamente quello di stare in mezzo e di non perderci nel dentro né il fuori. Questa è un po' la grande questione che pone un serio problema al nostro esercizio, per cui lo stesso Gesù rimprovera i suoi discepoli nel versetto che abbiamo scelto come titolo generale: sapete riconoscere i segni delle stagioni, i segni del cielo, e non sapete riconoscere i segni dei tempi, no? Perché non è un'operazione facile, perché bisogna stare su questo crinale, perché se ci perdiamo la realtà e facciamo tutto un fatto di interpretazione, poi arriviamo a quelle frasi tremende del tipo: vabbè, ma dipende da come lo interpreti, tu lo interpreti così, io lo interpreto così, cioè, ognuno di noi, no? Allora, se sei depresso interpreti male, se sei euforico interpreti bene, ma tutto dipende da te, no? E questo non è riconoscere la parola di Dio che parla. Oppure andiamo all'altro estremo, appunto, di una sorta di meccanicità, di automatismo, per cui quella cosa vuol dire quello, indipendentemente da me, da Dio, dal mondo, dalla storia, da qualsiasi altra roba, no? Spero di essere riuscito un po'. Allora, i segni nelle cose vuol dire proviamo a camminare su questo crinale abbastanza stretto, tenendo conto da una parte che c'è un interno e dall'altra che c'è un esterno, cioè che c'è una realtà ed è la realtà che va interpretata. E dunque bisogna vederla, riconoscerla, descriverla, lasciarla essere quello che è, eccetera. Dall'altra parte c'è un soggetto che interpreta, che non può essere solo meccanico, cioè non può essere semplicemente una specie di vocabolario umano, per cui quel numero vuol dire fortuna, quell'altro numero vuol dire sfortuna, no? Come se fosse una corrispondenza automatica, perché è il soggetto che deve ricevere il segno. Boh, questo era per dire sotto quale senso sta la riflessione di oggi e perché ho messo quella parola nelle cose, no? Nelle cose, come dire, la realtà di fronte alla quale noi soggetti viventi stanno, no? Leggo il testo. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà nel timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. È un testo molto conosciuto, che sicuramente abbiamo sentito, è abbastanza usato nella liturgia del tempo di Natale, ma non solo. Poi è un testo spesso citato come testo messianico, lo usano un sacco insieme all'altro testo di Isaia, quello che dice forgeranno le loro armi in aratri, eccetera, dai movimenti pacifisti. Cioè, è un testo bello, ha delle belle immagini, è molto usato, così via, no? Ma è da un certo punto di vista un testo meno facile di quello che sembra, un testo lineare ma non facile. Lineare vuol dire che ha un ragionamento abbastanza chiaro, limpido, ma il ragionamento che in qualche modo sta sotto questo testo, al di là delle sue immagini un po' infantili, appunto lupo e agnello, bambino e serpente, mucca e orsa, no? Cioè immagini un po' da ninna nanna. In realtà ha un procedere abbastanza strutturato, no? E anche il testo è anche l'inizio del capitolo, comincia dal versetto 1, e come sempre appunto il versetto 1 di un capitolo è spesso una specie di titolo, una specie di proclama, Qui il versetto 1 dice: un germoglio spunterà dal tronco di esso, un virgulto germoglierà dalle sue radici. È come se ci facesse esattamente, quasi come un favore a noi, siamo noi che siamo andati dietro a lui veramente, beh, insomma, una specie di riassunto delle due puntate precedenti, no? Cioè ci dice che c'è una condizione per tutto ciò che segue, perché si realizza un regno messianico, perché sia possibile che le cose mostrino la loro vera realtà, siano segno di se stesse, e questa condizione è una nascita e una radice. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Una nascita e una radice, e già le due cose insieme sono abbastanza interessanti. Credo che tutti quelli che hanno un po' frequentato la Chiesa negli anni delle loro vite, questo germoglio che spunterà dal tronco di esso è una frase che hanno sentito 700 milioni di volte, molto comune, ma forse non ci siamo mai fermati un attimo a pensare a questa duplice valenza che ha, no? Ci va una nascita e una radice. L'automatismo, quando ce lo spiegava nel catechismo, è per dire: questa è la figura di Gesù che viene dalla discendenza di esse, che sarebbe il nonno di Davide, quindi appartiene alla discendenza davidica, bla bla bla. Credo anche voi, io mi sono sempre chiesta: e perché non dicono un germoglio spunterà dal tronco di Davide? Cavolo, c'entra sto Jesse, che non sapevamo neanche chi era, ma perché era suo nonno, no? Ma e nel capitolo 1 di Matteo, dove c'è la genealogia di Gesù, si riparte esattamente da Jesse, si fa di nuovo tutta questa storia qua, ed è divertente perché c'è tutta la genealogia, il tale sposo la tale genero il tale, quel tale sposo la tale genero il tale, poi arrivi subito prima di Gesù, dice: Giuseppe prese Maria e da Maria nacque Gesù, che noi sappiamo non essere figlio di Giuseppe, quindi Gesù non è manco per niente della germoglia di esse, cioè non essendo suo padre Giuseppe non discende dalla famiglia davidica. Allora vedete come dire, storicamente da un punto di vista materiale non è vero l'applicazione che viene fatta. In realtà è chiaro che quello che ci si sta dicendo è proprio quello che questo versetto dice: ci va un nuovo che nasce da un antico, ci va una nuova nascita che abbia una lunga radice. Dunque Gesù materialmente non ha come dire, l'apporto genetico della stirpe di Davide, ma in quella radice si pone, è un figlio di Israele a tutti gli effetti, raccoglie la tradizione ebraica e soprattutto interpreta la tradizione profetica del re sapiente che ha cura del suo popolo, che è la figura attribuita a Davide. Quindi ha questa radice antica, ma contemporaneamente segna totalmente il nuovo, appartiene a un'altra nascita, nasce da un'altra parte. Perché insisto molto su questo? Perché questo è posto qui come la condizione perché tutto ciò che viene dopo succeda. Ogni volta che siamo di fronte alla storia, per riuscire a riconoscere là dove Dio parla, dove Dio mostra qualche cosa, per riconoscere verso dove andare, bisogna come condizione previa chiedersi qual è il nuovo che stiamo cercando o essendo e da quale radici, stabilire qual è la genealogia che ci ha generato, contemporaneamente qual è la radicale novità, la generazione, cioè di cui parlavamo l'altra volta, no? La prima volta è come se ci fossimo occupati delle radici, ricordate, una legge della natura, no? Diceva Siracide, la radice è la nostra comune natura umana. Dall'altra parte, la seconda volta dicevamo, ma bisogna generare un figlio, cioè far venire fuori una cosa nuova, no? Qualcosa che è contemporaneamente frutto di noi, ma ci supera, ci sporge verso un'altra libertà. Allora, questa è la condizione di partenza. E di questo virgulto, di questo germoglio, si dice: su di lui si poserà lo spirito del Signore, lo spirito di sapienza e di intelligenza, di consiglio e di fortezza, di conoscenza e di timore di Dio. Chiunque ha fatto il catechismo prima di Vaticano II gli scattano immediatamente che questi sono 6 dei 7 doni dello Spirito Santo. Il settimo è la pietà, perché come i 7 nani uno non si ricorda mai qual è quello che manca, e la pietà che nella tiritera a memoria che abbiamo imparato è il penultimo, tra conoscenza, pietà, timore di Dio. Perché? Perché questo stesso testo nella traduzione del 70 in greco e della Vulgata in latino aggiunge la pietà. Lo aggiunge perché, va bene, dal punto di vista del mondo greco-latino la pietas era un valore molto forte che non poteva essere dimenticato, lasciato da parte, e quindi lo aggiungono come ulteriore specificazione. Poi gli viene anche benissimo che fa 7, che 7 è un numero importante nella tradizione, e quindi perfetto. E noi abbiamo condensato nel Medioevo in questi 7 parole i doni dello Spirito Santo, e poi spieghiamo ai ragazzini della Cresima che lo Spirito Santo che scende su di loro gli porta sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e timore di Dio, senza più avere la minima percezione che vengono da un testo biblico, che se gli spiegassimo il testo biblico faremmo prima, però va bene. Ma per dire, la sapienza cristiana dice che quello che serve per campare, questo vuol dire, adesso tradotto in linguaggio, che quello che serve per campare è avere con sé lo spirito di Dio che garantisca l'interno, del discorso di prima, interno e esterno. L'interno non è la mia interpretazione, la mia sensibilità, ma è garantito dallo spirito di Dio. Per questo nei sacramenti, fino dal primo che riceviamo, che è il battesimo, ci viene detto che viene su di noi lo spirito di Dio. Perché lo Spirito di Dio ci attrezza, ci dà l'attrezzatura necessaria a che cosa? Questa è la domanda interessante. Quali attrezzi ci dà? Di per sé, se voi vedete, questi attrezzi sono interessanti perché coprono una parte abbastanza fondamentale dell'esperienza umana, ma una sola: sapienza. Il sapere, la conoscenza di che cosa è importante, cosa no, la sapienza è il dono, noi oggi diremo del discernimento, no? Intelligenza, si capisce, consiglio proprio, diciamo, se dovessi tradurlo molto velocemente, è la capacità di consigliare, cioè di vedere non solo per sé ma anche per altri qual è la piega giusta, no? La capacità di intuire la strada, no? Fortezza, anche questo si capisce, conoscenza, pietà, nella versione appunto latina della pietas non è far pietà, ma pietà come la capacità di compatire, no? Di non essere solo una macchina che conosce in modo freddo, ma una macchina che poiché conosce una realtà, un soggetto che poiché conosce è capace di pietas, cioè noi diremmo oggi con le parole moderne di mettersi dal punto di vista dell'altro, di sentire ciò che l'altro sente, e timore del Signore, timore di Dio, anche qui che non è paura del Signore eccetera eccetera. Il timore di Dio nella scrittura, in tutta la tradizione è, anche qui traduco con una certa libertà, il timore di Dio è saper distinguere ciò che compete a me e ciò che compete a Dio, saper stare nelle mie scarpe, eh? Il timore di Dio è avere il senso della nostra misura, che non è né troppo bassa né troppo alta. Non solo non è troppo alta, non credere che noi siamo Dio, ma è anche non troppo bassa, cioè sapere che c'è tutta una parte della storia che è nelle mie mani, che dipende da me, è la mia responsabilità, no? Allora, diciamo, questi sette doni, sei qui, ma sette poi nella tradizione, coprono una parte importante dell'esperienza umana, ma solo una parte, no? Per esempio, non danno nessuna rilevanza alla produttività, che è già un dato, alla dimensione produttiva, che è già un dato interessante. Sono tutti doni di interpretazione, di occhi, di anima, di spazio, di ampiezza di cuore, di capacità di avere molti registri, diremmo oggi, no? Molti registri di comprensione e di interrelazione, di avere quello che oggi noi diremmo una certa libertà interiore, di non essere ideologicamente attaccati all'unica spiegazione che abbiamo trovato, che ci sembra l'unica da salvaguardare. È proprio la capacità di stare nelle cose, di fronte alle cose, con finezza di spirito. Come potete immaginare, la tradizione cristiana, questi sette doni sono stati commentatissimi, trovati in tutte le epoche, una rilettura, nomi con cui sono chiamati, e i padri spirituali, gli uomini spirituali, i santi, hanno scritto biblioteche su questi sette caratteristiche, no? Ma in qualche modo è proprio come se ci venisse detto che tutti i doni dell'interpretazione, del discernimento, del capire, del sapere, dell'interpretare anche col cuore, con la pietas, non solo con l'intelligenza, e della fortezza necessaria a questo, e noi lo sappiamo bene perché in molte occasioni dell'esistenza uno dice preferivo non sapere, grazie, cioè lasciamo perdere, perché ci va fortezza per reggere la conoscenza, per non diventare cinici, per non diventare delusi, eccetera eccetera, ok? Tutta questa area qua, ci viene detto, è ciò che ci viene dallo spirito del Signore e ciò che serve per vivere, per fare il nuovo da una radice. Vabbè, si va avanti e dice: si compiacerà del timore del Signore, si compiacerà del timore del Signore. Compiacersi è un verbo, soprattutto il verbo che sta dietro nel testo originale, è un verbo che nella tradizione cristiana ha assunto un valore negativo in termini morali, perché in genere è applicato al compiacersi di se stessi, è più o meno lo stesso verbo che c'è nella parabola del Vangelo, quando si parla dell'uomo ricco che ha riempito i guadagni, anzi ne ha costruiti di nuovi, e poi dice compiaciti anima mia, no? Cioè bene, no? Mi guardo intorno e dico ok, perfetto, va tutto bene, sono proprio uno figo, eh? Quindi Combiacciar si ha preso questa piega negativa di tipo un po' morale, no? Ma di per sé, nella sua radice, non ha questa, necessariamente questo valore, dipende da in cosa uno si compiace, no? Se si compiace di se stesso, dei propri averi, va bene, è negativo. Ma qui si dice che questo germoglio, questo piccolino, si compiacerà del timore del Signore. E il timore del Signore è un po' quello che dicevo prima, cioè la misura, no? Il sapere qual è il mio luogo e qual è il luogo di Dio, no? Stare di fronte a Dio consapevoli del valore che Lui ci ha dato e contemporaneamente di qual è il suo compito, qual è la sua capacità, no? Compiacersi nel timore del Signore è come il frutto di questi doni dello Spirito Santo. In questo periodo, per una serie di motivi miei biografici, lavorando su questo testo, mi veniva spessissimo in mente l'espressione saper stare al proprio posto. Saper stare al proprio posto credo che è una delle grandi fatiche dell'essere adulti, no? Perché noi siamo sempre un po' fuori misura, no? Sempre troppo poco, no? O non valiamo niente o pensiamo di aver risolto tutto, no? La consapevolezza di sé, del proprio limite, del proprio valore, della propria unicità e della propria comunanza con tutti gli umani, dell'essere originali nella nostra propria vita, per cui il giorno che ci addormenteremo in pace davanti a Dio, quella vita avremmo avuto e non un'altra, dunque quella è, no? E ci farebbe piacere poterci addormentare in pace, cioè contenti tutto sommato della vita che abbiamo avuto, ma dall'altra parte in fondo la nostra vita è solo una fra le tante vite, no? Che abitano questo pianeta e che forse lo abiteranno ancora, no? Allora, proprio saper stare al proprio posto nel senso più forte, più bello di questo termine, no? Ecco, compiacersi del timore di Dio, saper stare al proprio posto di fronte a Dio, lasciando che Dio sia al suo posto, no? E poi qui vengono, allora, questo è un po', diciamo, c'è la condizione previa, il nuovo che nasce da una radice e l'attrezzatura di partenza. Il piccolo Boy Scout è pronto, ha riempito il suo zaino e sta di fronte alla storia, al suo posto, no? Sta dove deve stare, è un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi l'attenzione del testo si può spostare sulle cose, perché ha stabilito che c'è questo soggetto, no? E che è un soggetto appunto capace di interiorità per i doni dello spirito. Allora si sposta verso l'esterno e dice: non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. È interessante perché non giudicherà secondo le apparenze, vuol dire non gli basta di vedere, ma non prenderà decisioni per sentito dire, non gli basta nemmeno di ascoltare. E cos'altro deve fare uno per decidere? Oltre che vedere e ascoltare, come fa a decidere? Perché dice, vabbè, non prendere decisioni per sentito dire vuol dire di persona va a vedere. Sì, però non giudicherà nemmeno secondo le apparenze, quindi di persona va a vedere, però poi si consiglia, ci riflette. Non so se riesco a farvi vedere la duplice dimensione, che dice molto bene questo qui, no? E contemporaneamente c'è un giudizio, c'è un'interpretazione, ma c'è un giudizio e una decisione. È interessante perché tutto il linguaggio della conoscenza, dell'intelligenza, del capire è abbandonato, che è il linguaggio dell'interiorità, e si entra nel linguaggio dell'azione: giudicare, valutare, decidere. il riconoscimento dei segni non è fatto solo di comprensione, ma di giudizio, comprendere, giudicare, agire. E di questa giustizia, di queste decisioni, si dà un unico criterio, non se ne danno altri. Qui potete cercare tutto il testo su e giù di Isaia, non se ne danno mai altri. Giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili. L'unico criterio di questo giudizio, di questa decisione, sono i poveri. Non ce n'è un altro. Io trovo, da questo punto di vista, che dovremmo, con semplicità ma con sapienza, ritornare a questi criteri semplici. Dicevo prima, questo testo è paradossalmente, tra virgolette, semplice, cioè molto lineare, molto basico. Non è che c'ha dei ragionamenti super astratti, complicati. È un testo che fa un passo alla volta, 1, 2, 3, e se tu segui il ragionamento ci vai fino in fondo. Ma contemporaneamente questi testi basici sono anche, hanno anche la potenza di una chiarezza che ti lascia abbastanza spiaccicato, no? Come si evita l'essere, avere un atteggiamento magico verso i segni e in qualche modo di, come si dice la parola, di superstizione, che non mi viene, un atteggiamento superstizioso, non mi veniva la parola superstizione, avendo come criterio i miseri, i poveri. Il principio di tutto il regno messianico, prima della vita di Gesù, eccetera, è ciò che funziona per i poveri funziona per tutti. È un principio, l'abbiamo sentito 100.000 volte, niente di complicato, ma molto rigoroso, molto potente. Dice, ma cosa vuol dire? No, vuol dire proprio delle cose molto reali. E poi è interessante ancora di più la seconda parte del versetto 4. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. È un'immagine violenta, ma tutta centrata sulla bocca, non è casuale. Prima si parla delle apparenze, del vedere, poi il sentito dire, e si parla della bocca, no? Lui dice, vabbè, questo qua è uno che parla, solo parole, no? Però queste parole, Mitzgar, sono parole potentissime, no? Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Ma qui la parola chiave è soffio, non sono le parole, ma è il soffio, che è esattamente il parallelo, è la stessa parola in ebraico dello spirito, è la stessa cosa, in italiano ce lo siamo persi, ma la radicale è lo stesso. È proprio Ruah, è il soffio vitale, no? Cioè è quello stesso spirito che ha una potenza di percuotere, di uccidere addirittura. È lo spirito datore di vita, che può essere anche lo spirito di giudizio, lo spirito datore di morte. Ancora una volta, molto semplice, molto radicale. Conclusione di questa descrizione del soggetto: la giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Anche qui la scelta delle due, di due virtù non a caso, no? Cioè, uno potrebbe dire, perché non ci ha messo la carità piuttosto, no, rispetto alle cose la questione è la giustizia, cioè, ma la carità sarebbe meglio, sì, ma non ci allarghiamo, la giustizia. Abbiamo cura dei miseri, va già bene, ok? Poi il resto verrà, ma il minimo per poter stare di fronte ai segni della storia è dar giustizia alle persone e alle cose. Ma la giustizia articolata con la fedeltà, E qui, va bene, la fedeltà ha una lunga tradizione come parola, come virtù nella vita cristiana, prima ancora ovviamente nella logica veterotestamentale del primo testamento del mondo ebraico, no? La fedeltà è innanzitutto la fedeltà all'alleanza con Yahweh, no? Nella sua radice più profonda, ma è prima di tutto la fedeltà di Dio nei nostri confronti, non tanto la nostra nei confronti di Dio, la fedeltà di Dio a se stesso innanzitutto, alle sue promesse e al suo aver preso parte, e l'altra faccia del timore di Dio. Se ognuno fa il suo mestiere, dato che Dio è fedele, le cose funzionano. Se ognuno fa il suo mestiere, se ognuno occupa il suo posto. E il nostro esercizio di fedeltà a quel punto qual è? No? Come può la fedeltà diventare cintura dei fianchi? No? La fedeltà è l'esperienza di, appunto, abitare responsabilmente il proprio posto. Sant'Ignazio, al sorgere della modernità, darà come criterio che nei tempi di desolazione, nella settimana degli esercizi in cui si parla dei tempi di disolazione, cioè di le cose non funzionano, la confusione, non so cosa fare, non so decidermi, non so cos'è bene, cos'è Sant'Ignazio è divertente, perché nella settimana della desolazione dice che non c'è scelta tra bene e male, perché è chiaro, tra bene e male, se c'è il bene non esiste una scelta possibile, ma non so qual è il bene maggiore e qual è il bene minore, di qui c'è una scelta possibile. Allora, ecco, ragionando sulle storie della modernità, cioè nel 1500 Sant'Ignazio dice che nei tempi della desolazione, quando tutto si fa confuso, oscuro, non so bene cosa fare, la questione da fare è fedeli al proprio luogo, a ciò che uno ha capito fino a subito prima di quel momento lì. Uno tiene il proprio posto e non dispera, sta lì e poi sta a vedere che cosa succede. E questo, secondo Ignazio, è l'esperienza della fedeltà, no? Da questo punto di vista a me sembra che è una questione abbastanza interessante, no? È la fedeltà a tutto ciò che ho già capito, no? Che normalmente quando sono assillato da una questione nuova mi sembra che è troppo poco. Dice, vabbè, questo l'abbiamo già fatto. Dice, no, però tieni il punto di tutto ciò che hai già capito. Mettiti ad abitare in quella parte che è già arrivata fino lì. Boh, va bene. Qui finisce la descrizione del soggetto. E allora c'è la descrizione di cosa succede alle cose, di quello che si vede. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, il leopardo si traerà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si traeranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Ci sono in qualche modo i quattro elementi, leggendoli in trasversale evidentemente, i quattro elementi da, come dire, che dicendoci l'orizzonte d'arrivo ci dicono com'è al contrario oggi, cioè poiché uno dice come vorrei che fosse così, vuol dire che non è così, che è in un altro modo, no? Allora ci danno le quattro attese, i quattro desideri che ci dicono quali sono i segni odierni. Il primo è quello più facile, no? Secondo la traduzione, citazione fatta da Woody Allen, non so più quali sono i suoi film, il lupo dormirà insieme all'agnello e l'agnello dormirà poco e male, e che trovo, come dire, che ci ridice che è di qua, no? Cioè che non è il punto d'arrivo ma è il punto di partenza. Il primo è... E l'altro come un pericolo, no? Il desiderio che l'altro non sia un pericolo, che io possa abitare a fianco all'altro senza che mi succeda niente, no? Allora il primo segno da ricercare dove Dio parla è tutte le volte che l'altro non è un pericolo, non solo perché lui non lo è, ma perché io non lo vedo come tale. perché appunto essendo che bisogna abitare sia l'esterno che l'interno, l'esterno mi dice che a volte gli altri sono un pericolo e a volte no, ma l'interno mi dice che a volte io vedo gli altri come un pericolo e a volte no. In genere riusciamo a essere molto poco messianici e a sbagliare sempre nel ritmo della difesa, dunque a difenderci quando non bisognerebbe difendersi e a non difenderci e arrivare tutti belli trulleri a petto scoperto nel momento in cui qualcuno sta pigliando la mira e quindi ci beccano, perché esattamente lo spirito di sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e timore di Dio ogni tanto non lo lasciamo tanto agire, no? La nostra soggettività non distingue, no? Ma diciamo il primo elemento, il primo orizzonte è l'altro come un pericolo. Il secondo è un piccolo fanciullo li guiderà, ed è che l'orizzonte di desiderio è che le cose siano così semplici che un bambino possessa una guida, che non ci sia bisogno di un esperto, di un competente, di un saggio, di un sapiente, di un autoritario, di un autorevole. Io credo che ad esempio da questo punto di vista, evitandoci reciprocamente battute idiote, però non è una cosa da poco che nei tempi della storia più complicati c'è sempre un po' questa aspirazione sociale all'uomo risolutivo, no? A qualcuno che a torto ragione tolga le castagne dal fuoco, che in genere è l'esatto contrario di un bambino, no? Ma è invece un manipolatore, un potenziale dittatore, un autoritario, no? E che questa tentazione in una forma o in un'altra negli ultimi 30.000 anni tra gli umani torna sempre, no? Perché da una parte l'orizzonte è che il mondo sia così semplice, le strade così dritte, sicure, banali, che possiamo tutti seguire senza paura di perderci un bambino, da una parte, questo è il desiderio, dall'altra è che la sensazione che le strade sono così contorte, difficili, pericolose, che cerchiamo, ci guardiamo in giro cercando l'uomo della provvidenza che risolva tutto e ci guidi per potercela poi pigliare con lui per la fatica di una meta non raggiunta. Il terzo è il leone si ciberà di paglia come il bue, no? Proprio potremmo chiamarlo contro l'avidità, no? Il cibo grande figura evidentemente, il desiderio è che la paglia basti per tutti, in una cultura come quella in cui questo testo è scritto, una cultura agricola, di allevamento e di agricoltura, in cui era ancora molto fresco il ricordo del tempo della caccia, dunque dei selvaggi, della natura selvaggia, della libertà, delle belve, eccetera eccetera, l'avidità era un problema, perché l'avidità moltiplica il pericolo, no? E perché l'avidità non è mai sazia, no? Ha sempre bisogno di altro, di più. E, bene, contro l'avidità, no? Per la possibilità che tutti si cibino di paglia senza far male a qualcun altro, che nutrirmi non debba togliere la vita a qualcuno o a qualcosa. E l'ultima immagine, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso, è proprio la quarta grande dimensione, no? Il desiderio infantile da un certo punto di vista, che è il desiderio della fine del rischio, no? Che non ci sia più rischio, no? Che io possa fare una cosa rischiosa senza che mi accada nulla di male, che sia possibile generare il nuovo senza rischio, senza paura, diremmo noi. Questi sono un po' i quattro segnali che ci vengono indicati dal tempo messianico, no? Allora è chiaro, se noi li prendiamo così, dice, e quando mai, no? Non funziona così. Ma infatti il problema non è che funzioni così, ma che questi sono i segni da cercare. L'altra volta dicevamo, se ricordate, chiedi al tuo Dio un segno, il rapporto tra parola e segno. Noi dovremmo chiedere a noi stessi e alla storia questi segni. E la conclusione è dunque: non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Riprende il tema della soggettività e lo riprende come ripreso da altri profeti, dicendo: quando accade così, tutti diventano soggetti. La conoscenza del Signore riempirà la terra. Gioele dirà: fossero tutti profeti di Israele. Cioè, questo dono non è più il dono di uno, non è più uno che ha spirito di sapienza, ma la conoscenza, i doni della conoscenza diventano i doni di tutti. E tutti vanno cercando questi segni nelle cose. Essendo stata particolarmente sintetica, di fatto, a differenza dal solito, questa volta io mi fermerei qua.
Ah, buon Natale, a proposito.
Con la compagnia di questi testi, che sarà, credo, carino risentirli nel contesto della liturgia natalizia, quindi un po' in un'altra logica, ma bello lo stesso, credo.
Grazie.